Do la parola a Margot.
Io sentia ad ogni parte trarre guai e non vedea persona che il facesse, per chi tutto smarrito m'arrestai. Credio ch'ei credette ch'io credessi che tante voci uscisser tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. Però, disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante, i pensier ch'hai si faranno tutti monchi. Allora porsi io la mano un poco avante e colsi un ramicel da un gran pruno e il tronco suo gridò: perché mi schiante? Da che fu fatto poi di sangue bruno, ricominciò a dir: perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietade alcuno? Uomini fummo e or siam fatti sterpi. Ben dovrebbe esser la tua man più pia se state fossimo anime di serpi. Quando si parte l'anima feroce dal corpo, ond'ella stessa s'è divelta, Minos la manda alla settima foce. Cade in la selva e non l'è parte scelta, ma là dove fortuna la balestra, quivi germoglia come grandi spelta. Surge in vermena e in pianta silvestra, l'arpie, pascendo poi delle sue foglie, fanno dolore e al dolor fenestra. Come l'altre verrem per noi spoglie, come l'altre verrem per nostre spoglie, ma non però ch'alcuna sen rivesta, che non è giusto aver ciò com si toglie. Qui le strascineremo e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi, ciascun al prun dell'ombra sua molesta.
Allora, questo canto parla dei suicidi e protagonista è Pier delle Vigne. Più ci addentreremo nel fondo dell'inferno, più i personaggi non occuperanno poi tutto il canto. Il disprezzo che Dante ha per certi peccati fa sì che i dannati, alcuni dannati, vengano rappresentati solo a gruppi. La vicenda di Pier delle Vigne è collocata nel XIII secolo. Uomo di fiducia di Federico II e poi imprigionato e accecato a causa dell'invidia dei cortigiani. Dante autore quindi non può far altro che metterlo nel cerchio dei suicidi, ma però difende la sua onorabilità e fa in modo di parlare con lui. Io ho saltato tutta la parte relativa alla narrazione di Pier delle Vigne per affrontare il tema presente nella traccia. Allora, Dante entra in questa selva forse ancora più terrificante della selva oscura. Qui si trovano i suicidi. Ma com'è questa selva? Minosse avvolge sette volte il corpo, diciamo il corpo, l'ombra dei suicidi, e così li scaglia in questo cerchio, così a caso. E quindi è una selva molto contorta, ma non pensate ad alberi di alto fusto, Pensate, quando dice uomini fummo e or siam fatti sterpi, ha una boscaglia di di sterpi, però abbastanza alta, tale che possa poi appendere i corpi dei dannati. Poiché hanno rinunciato al proprio corpo con il suicidio, il giorno del giudizio universale, quando le anime riprenderanno i propri corpi e quindi i dannati soffriranno di più e i beati gioiranno di più, queste anime non avranno diritto a mantenere il proprio corpo, ma il proprio corpo sarà appeso, diciamo, al pruno. Quindi immaginate un cespuglio gigante, un pruno, dove è appeso questo corpo. Questa immagine di una boscaglia disordinata e paurosa, Dante può averla presa dall'osservazione della Maremma, che ancora oggi ha questa caratteristica. Allora, quando Dante entra in questa selva, è la prima volta che si trova in un ambiente senza dannati, perché non vede nessuno. E quindi questi dannati sono dei fantasmi. Allora, perché si possano esprimere, bisogna che le arpie, che fanno i loro lamenti, strappino un ramo da questi cespugli e dal ramo possono uscire lacrime e sangue. Ma Dante rimarrà ancora perplesso, perché sente una voce uscire ma non vede nessuno, e ha molta paura e si avvicina a Virgilio, e Virgilio, per aiutarlo a rendersi conto della stranezza dell'ambiente, lo invita a strappare un ramo. E quindi Dante poi passerà da questo sentimento di paura a un sentimento di rimorso e di pietà. Ma questa immagine dei corpi poi appesi ci dice anche qualcosa sull'immaginazione poetica di Dante, perché secondo la religione cristiana le anime, col giorno del giudizio universale, acquisteranno tutti i loro corpi. Lo stesso concetto Dante ripropone nel Paradiso, ma qui l'immaginazione poetica è più forte delle sue credenze religiose. E quindi Dante crea lui proprio questo ambiente terrificante. Che cosa rende ancora più terrificante questo ambiente, se ci pensiamo? Il fatto che l'anima non è rinchiusa in un ramo, in un cespuglio, ma l'anima è ramo e cespuglio. E quindi, dato che ha rinunciato al proprio corpo, adesso ha assunto una dimensione del tutto digitale. Questo crea però un'altra situazione particolare, perché i dannati non si possono vedere tra di loro e non si possono esprimere se le arpie non strappano i loro rami. E quindi trovate una solitudine completa di queste anime, che crea anche una specie di equivoci, che non si basano solo sul fatto credeva, io credesse, che io credetti, ma si basa anche sul fatto che se Dante se ne va con Virgilio, l'anima non se ne accorge, perché non è solo l'oscurità, è che non può vedere, può solo parlare e soffiare dal ramo e dal tronco. E quindi questa è una forte limitazione rispetto a tutti gli altri dannati. Abbiamo detto che Dante, troncando su invito di Virgilio una fraschetta, spinge il tronco a gridare. Guardate che non dice l'anima, dice il tronco, perché è il tronco l'anima stessa, gridò. Perché mischiante? Guardate la durezza del suono, schiante scerpi, e poi uomini fummo e dall'altra parte, all'estremità del verso, ora siamo sterpi e serpi. Quindi è la durezza di queste sensazioni visive e auditive di Dante che si rinchiudono poi nella durezza dei suoni. Quindi una selva di solitudine dove i dannati hanno assunto una sembianza vegetale e non una grande quercia, ma sono grossi cespugli, avendo rifiutato il corpo. Poi la spiegazione seguente riguarda Minosse, il giudice, che è presente nel canto quinto di Paolo e Francesca, che scaglia le anime così a caso. E così non c'è un ordine in questa selva, ma c'è una boscaglia estremamente intricata. L'anima viene lanciata da una parte proprio casualmente e si trasforma in un ramo e poi una pianta silvestra. E c'è solo un modo per esprimere il proprio dolore, la propria sofferenza, anche se viene poi acuita, cioè la presenza delle arpie che, nutrendosi delle foglie, fanno dolore e al dolor finestra. Guardate la riterazione fanno e finestra, e la parola centrale è dolore. Ma anche le anime sono consapevoli di quello che sarà il loro destino per l'eternità, una volta che avranno acquistato i loro corpi, visto che si sono suicidati, i corpi saranno appesi per l'eternità alla loro anima rappresentata in una essenza digitale. Allora passiamo al canto 33esimo, alla vicenda del conte Ugolino che Dante personaggio vuol riscattare dalla fama di traditore dell'epoca.
La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola a capelli del capo che li avea di retro guasto. Poi cominciò: tu vuoi ch'io rinovelli disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando pria ch'io ne favelli. Ma se le mie parole esser die insieme che frutti infamia al traditor chi rodo, parlare e lagrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io todo. Tu dei saper chi fui conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò perché i son tal vicino, che per l'effetto de suo mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Però quel che non puoi avere inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. Breve pertugio dentro dalla muda, la qual per me al titol della fame e che conviene ancor ch'altrui si chiuda, m'avea mostrato per lo suo forame più lune già, quand'io feci il mal sonno che del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e lupicini al monte perché i pisan veder lucca non ponno. Con cagne magre studiose e conte, Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi s'avea messi dinanzi dalla fonte. In piccio il corso mi pareano stanchi lo padre e figli, e con l'agute scane mi parea lor veder fender li fianchi. Quando fui desto innanzi la dimane, pianger sentì fra il sonno i miei figliuoli che era con meco e dimandar del pane. Ben se crudel, se tu già non ti duoli, pensando ciò che il mio cor s'annunziava, e se non piangi, di che pianger suoli? Già eran desti, e l'ora s'appressava che il cibo ne solea essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava. E io sentii chiavar l'uscio di sotto all'orribil torre, ond'io guardai nel viso a miei figliuoi senza far motto. Io non piangea, si dentro impetrai. Piangeva Nelli, e Anselmuccio mio disse: tu guardi sì, padre, che hai? Perciò non lagrimai, né rispuosi io, tutto quel giorno, né la notte appresso, e infin che l'altro sol nel mondo uscio. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso. Ambo le mani per lo dolor mi morsi, ed ei, pensando ch'io il fessi per voglia di manicar, di subito levorsi e disser: padre, assai ci fia men doglia se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Quetami allora per non farli più tristi. Lo dì e l'altro stemmo tutti muti. Ahi, dura terra, perché non t'apristi? Poscia che fummo al quarto di venuti, Gaddo mi si gittò disteso a piedi, dicendo: padre mio, che non m'aiuti? Qui vi morì, e come tu mi vedi, vid'io cascarli tre ad uno tra il quinto dì e il sesto. Ond'io mi diedi già cieco a brancolar sovra ciascuno, e due dì li chiamai poi che fur morti. Poscia, più che il dolor, potei il digiuno. Quando ebbe detto ciò, con gli occhi torti, riprese il teschio misero codenti, che il furo all'osso come d'un can forti.
Allora, questa terribile vicenda, di questa terribile vicenda Dante vuole parlare. Dante, autore, ha messo il personaggio fra i traditori nel Cocito. Il Cocito è il quarto fiume infernale, dopo l'Acheronte, lo Stige, il Flegetonte, ed è un fiume ghiacciato, perché all'interno del Cocito troviamo Lucifero. Lucifero ha un viso con tre facce e ha tre paia di ali, e le ali, muovendosi, hanno ghiacciato il fiume, e in questo fiume ci stanno i traditori. La vicenda politica del conte Ugolino è molto complessa, perché comunque Ugolino era un ghibellino, ma col matrimonio si era imparentato con i Visconti, quindi una famiglia guelfa. Dante non crede alla sua colpa e vuole riscattare il personaggio attraverso questo canto. e lo fa in un modo particolare. Noi siamo abituati a vedere associati a un canto una figura, come l'abbiamo già incontrate. Ma Dante vuol iniziare il canto con questo episodio di cannibalismo che poi apre e chiude il canto, cioè con la bocca del conte Ugolino. E quindi l'incontro avviene nel canto precedente. Allora, sembra che la figura di questo personaggio che sta divorando il suo nemico, che l'ha fatto imprigionare, l'arcivescovo Ruggeri, si presenta subito improvvisamente con questa bocca e con un gesto che a noi appartiene alla vita quotidiana, ma reso ancora più terribile perché ci appare come prima parola sembra una bocca gigantesca e il pasto del conte Ugolino e l'arcivescovo Ruggeri. E mentre lo mangia, forbendola i capelli, si pulisce la bocca. Ma il conte Ugolino non è solo la bocca, perché più tardi, al verso 9, parlare e lacrimar vedrai insieme. Dunque, questa è una vicenda storica, perché in questa torre la muda vengono rinchiusi figli e nipoti del conte Ugolino. Restano rinchiusi per 9 mesi. E poi, come rievoca il conte Ugolino, è stato ancora di più un atto di crudeltà da parte del loro carceriere. Nell'ora in cui doveva essere portato il pasto, la chiave viene buttata via. E quindi moriranno di fame. Per cui il tema della fame avviene in una situazione di silenzio. Il silenzio innanzitutto è quello di Dante e Virgilio, che qui non parlano. Certo, il conte Ugolino li ha sentiti nel precedente canto parlare Dante e quindi ha sentito che Fiorentino. Però poi al conte Ugolino non interessa come mai Dante sia vivo e abbia percorso questo viaggio. Il conte Ugolino vuole raccontare ciò che la storia non racconta, quanto sia stata dura la sofferenza. E perché Dante lo vuole riscattare? Perché intanto è un fatto storico questo, ed è avvenuto nel 1289, quando Dante aveva 24 anni, quindi Dante era giovane e aveva già percepito subito l'orrore di questa vicenda, e anche per Dante è una rievocazione dell'orrore di questa vicenda. Il conte Ugolino fatica a ricordare, perché dice: tu vuoi che io rinnevelli disperato dolore, però dice: se le mie parole devono creare infamia alla persona che io sto divorando, allora questo lo faccio. Ma io lo faccio parlando e piangendo, perché ancora il dolore è troppo forte. Vedi che poi dice: io non so chi tu sei né per che modo. Ah, Chiara, hai messo, scusa, il testo? Beh, tanto penso che lo conoscano tutti. Io non so chi tu sei, ma per che modo sei venuto qua giù. Ecco, al conte Ugolino non interessa sapere niente di Dante, interessa che questa vicenda di cui la storia non parla venga conosciuta per creare infamia al traditore. Allora dice: non è mestieri, non è il caso che io parli del tradimento e delle vicende, però ti voglio raccontare come la morte mia fu cruda, fu una morte crudele. E qui incomincia la rievocazione con questa prigione, la muda, dove è stato messo, la qual per me ha il titolo della fame. Ecco, allora, voi immaginate che la vicenda si svolge nell'oscurità, ma soprattutto nel silenzio dopo il colloquio tra il conte Ugolino e i figli. Trovate il termine della fame che si ricollega subito alla bocca, sollevò dal fiero pasto. ho detto che trascorsero 9 mesi e quindi molte lune, e il conte Ugolino ebbe un sogno che preventivava già cosa sarebbe successo. E dice, cacciando, questi pareva a me, maestro e donno, cacciando il lupo e i lupicini al monte. Guardate che il lupo, in questo caso, che ritorna ancora, è il conte Ugolino. Il termine lupo viene a definire un nemico molto pericoloso, e i lupicini, i figli e i nipoti qui presenti. Ma come sono definiti poi gli inseguitori? Cagne magre, studioso conte. Termine magre è ancora una volta un aggettivo che rimanda alla fame. Allora, già questo sonno che lui definisce malsonno aveva aumentato l'agitazione del conte Ugolino, ma il conte Ugolino ha sempre cercato di trattenersi per non spaventare figli e nipoti. E costoro, al verso 39, domandano del pane. Ecco, questo direi che è la terzina più straziante, perché il conte Ugolino dice: se sei crudele, se tu non ti lamenti pensando a ciò che il mio cuore si annunziava, quello che sto raccontando, e se non piangi, di che pianger suoli? Questo però è un modo di dire, perché è straziante questo, ma il conte Ugolino non desidera che Dante intervenga, vuole solo raccontare lui il dramma e che questo dramma poi venga riportato da Dante. Quindi era l'ora del pranzo in cui il cibo viene portato, e io sentii chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre. Quindi questo, avevo già accennato al fatto che fosse una ulteriore crudeltà del carceriere. E qui, anche se il conte Ugolino cerca di nascondere il dramma che si sta creando, il dramma, perché dice, perciò non lacrimai né risposi io, tutto quel giorno nella notte appresso. Quindi, al di là delle sollecitazioni dei giovani, il conte Ugolino si mantiene nel silenzio. Quindi pensate alla situazione, l'oscurità che prevale su quella luce scarsa mattutina e il silenzio del conte Ugolino e l'insistenza poi di figli e nipoti che dicono: se tu mangi di noi questo ci farà ben dolore. E quindi questo tema del cannibalismo che appare qua e là e quindi ancora più straziante con questa espressione: hai dura terra, perché non t'apristi? E il conte Ugolino li vede pian piano morire davanti a sé. E quindi quella che era l'oscurità diventa ancora più forte, perché dice al verso 73: già cieco a brancolar sopra ciascuno. E quindi diventa cieco per la fame, diventa cieco per la disperazione. E qui c'è il verso finale: poscia più che il dolor poté il digiuno. Allora, le interpretazioni sono molte. Guardate intanto la letterazione tra dolore e digiuno. Certo, molti critici parlano del fatto che il canto si apre e si chiude con, non il canto, l'episodio del conte Ugolino con dei gesti di cannibalismo. Noi non lo sappiamo, cioè non sappiamo se questo sia avvenuto, cioè se il conte Ugolino si sia cibato delle carni dei suoi figli, oppure se è stata la fame a ucciderlo. Quindi in questo silenzio totale Dante e Virgilio sentono solo il rumore dei denti del conte Ugolino che riprende a mordere l'arcivescovo Ruggeri. Ecco, io vorrei dire una cosa che riguarda non solo la Divina Commedia, ma anche tutta la letteratura in generale. Che cos'è che rende Dante e in genere la letteratura, quella classica che poi si ripete nel tempo così importante, non solo perché poi noi possiamo rileggerla e trovare delle sfumature nuove a seconda del momento storico in cui viviamo e della nostra sensibilità, ma il testo letterario è una cosa a sé rispetto a qualsiasi altro testo. Pensate un attimo ai vari testi scolastici che gli studenti devono studiare. Un testo di storia, di geografia, di fisica, di matematica, eccetera. Tutti questi testi possono tranquillamente essere riassunti. La letteratura no, perché non si tratta solo di cogliere il senso delle parole, si tratta anche di cogliere i suoni, di cogliere il ritmo, come vi ha fatto capire poi Margot, e quindi noi non possiamo, diciamo, trasformarli in un bigino usando una parola molto amata dagli studenti perché noi dobbiamo leggerli così come sono. Allora, adesso questa lettura si chiude con le immagini selezionate da Chiara, accompagnate da una musica che a me è piaciuta molto, veramente stupenda, che rappresenta proprio l'orrore dell'inferno.